Per la serie Ipotesi Donna, Ketty Fusco interpreta San di Fabio De Agostini, con Alarico Salaroli nel ruolo dell'esperto e Dino Di Luca nel ruolo dell'uomo. Sonorizzazione Mauro Monti. Realizzazione tecnica Marta Moranda. Montaggio Vilma Crivelli. Regia Fabio De Agostini.
Non è bello dipendere dagli altri, no, anche se capita a quasi tutti. Ma c'è modo e modo, no? Puoi dipendere per il lavoro, per guadagnarti la vita, però essere rispettata, non dico amata. Amata. E forse ci credevo all'amore da giovane, quando mi sono sposata, non mi ricordo più bene, è passato tanto tempo. Ma l'ho avuto poi un marito. L'ho amato e lui mi ha amato. A pensarci mi pare quasi impossibile. Ai miei tempi per una donna sposarsi era la cosa principale. Amarsi, insomma, anche adesso. Ma io non lo so. Io sono sempre stata una donna semplice, anche un po' confusa. E dipende anche da chi ti vive vicino. Io non lo so se ci siamo amati, però se badavo solo all'interesse avrei trovato un partito un po' meglio. Non avevo dote e non ero una bellezza, ma ho allevato 3 figli, arrangiandomi, perché lui aveva sempre altro da pensare, tanto da pensare. Tranne che portare a casa abbastanza soldi per vivere decentemente. E lui sentiva una voce misteriosa che gli impediva di fare questo o quello. Le piccole cose utili per campare, no, la voce lo bloccava. E se ne stava fermo per ore, anche in piedi, immerso in meditazione che sembrava un sonno profondo. Sì, mi sono sempre arrangiata e mi è capitato anche di fare certe brutte figure quando lui portava a casa qualcuno e non c'era abbastanza da mangiare, cosa che per lui non aveva nessuna importanza. Ma io mi vergognavo, io mi arrabbiavo. Ci manca anche il pane e tu inviti a casa quei fannulloni? Rispondeva:
dividiamo il pane e la fame in parti uguali e così saremo tutti contenti.
Placido e tranquillo, da diventare matta. Poi si è sparsa la voce che in casa gli rendevo la vita impossibile, sempre col muso e agitata come una santippe. Ma passare un'intera vita in lotta per mettere assieme il pranzo con la cena giorno per giorno, si diventa cattive per forza. Eppure da giovane ero di carattere allegro e lui mi faceva ridere con i suoi discorsi sempre un po' strampalati. Più che discorsi, veramente erano monologhi, perché io facevo scena muta. Stavo a sentire, mentre lui lì si metteva sotto una pianta, su un muretto, e si faceva le domande da solo, domande e risposte in continuazione, su qualsiasi argomento. Così convincente. Anche a non capirlo bene.
L'essere vivo e dunque contrario all'essere morto. Sì? Dunque ciò che proviene dal vivente è ciò che è morto. Sì. E cosa proviene di conseguenza da ciò che è morto? Sarà ristabilito il vivo. Morire causerà quindi il ritorno alla vita nell'altro mondo.
Semplice. La legge dei contrari. Ma allora, se il ricco genera il povero, per esempio. Pensavo, il povero genera forse il ricco. Ah, oh, che confusione. Ma io non osavo fiatare perché... Quando ragionava, lui sembrava bello e invece era brutto. Naso rincagnato, occhi sporgenti, labbra pesanti, ispido, sgraziato, pochi capelli. Però portava anche la sua bruttezza con filosofia. Diceva che le narici larghe gli servivano per annusare meglio i profumi dell'aria, gli occhi sporgenti per vedere bene da tutte le parti e non solo davanti al proprio naso. E i suoi piedoni? A non perdere l'equilibrio. Oh, aveva sempre una spiegazione per tutto, da levare la pazienza anche a una santa. Ma in certi momenti... gli veniva fuori una dolcezza così naturale che mi calmava. Me ne ricordo adesso che sono una povera vedova. Anche se allora essere sposata o vedova non faceva gran differenza. Sempre sacrificata in casa, agli ordini, mentre la bella vita la facevano le altre, le mondane, le cortigiane, le ditteridi, le aoletridi, tante. E poi le etere, naturalmente, quelle di altissimo bordo. Come la famosa Aspasia, quasi una regina, dopo essere diventata amante di Pericle, il grande capo di Atene. Non un filosofo, nulla tenente e stradaiolo come Socrate. A parte che lui la conosceva, e l'ha anche frequentata perché alla buona occasione non si tirava indietro lui. E quell'altra, Teodota, sì, andava a dare i consigli, sempre in nome della filosofia, si capisce. Una specie di doppia vita, eh? E io invece a casa, povera ignorante brontolona e bisbetica, il bel ruolo che mi hanno appiccicato addosso. Ignorante lo sono stata e lo sono, ma non è una colpa. E se ti capita di vivere vicino a un filosofo, per forza, fai le brutte figure. Ma quando ci siamo sposati, chi se lo immaginava che gli venisse quella mania? Cosa può fare il figlio di uno scalpellino? Lo scalpellino. E se proprio a fortuna, lo scultore di monumenti funebri. Ma no, no. Lui a un certo punto mi diventa filosofo. Professore con uno stipendio? No, no, per carità, per fare il professore ci vogliono i titoli di studio. Lui invece fa il filosofo a tempo perso, tanto tempo perso. E gratis, per carità, perché un filosofo che si fa pagare perde la dignità. Ah. Per fortuna c'era Critone, il vecchio amico benestante, sì, suo ammiratore. Però faceva il filo a me. E come? E ci mandava a casa qualche aiuto, qualche gallina, un po' d'olio, un mantello, gli zoccoli per i ragazzi. Ma, insomma, è stata una vita di miseria. E poi quella brutta fine. Dio, che fine. Perché io glielo dicevo io. Anche solo a chiacchierare ti puoi fare tanti nemici, potenti, pericolosi, e poi quelli aspettano il momento buono per rovinarti. Che vergogna. E così sono rimasta vedova a 50 anni, con due figli ancora ragazzi e l'altro senza lavoro. E quando lo trovo un altro marito, io, senza uno straccio di pensione, nulla tenente, a parte la casetta che lui ci ha lasciato, una bicocca. Ma da lì si vedeva il cuore di Atene, l'Acropoli, il Partenone, l'Areopago in una lama di sole, l'Agorà, dove lui andava a fare il filosofo passeggiando qua e là tra i banchi. E là in fondo i prati verdi di Cicuta. Socrate, Socrate. In quella casetta io ho passato qualche momento felice vicino a lui, quando mi dedicava un po' d'attenzione per incantarmi con quei suoi discorsi che non riuscivo a capire, ma qualche volta sprigionavano una magia. Pochi momenti in tanti anni. E adesso sono qui a chiedere l'assistenza sociale, qualcosa del genere.
Venga avanti, s'accomodi. Nome?
Alopeca Santippe.
Stato civile? Nubile, coniugata o vedova?
Vedova Socrate.
Figli a carico?
Sarebbero tre.
Cespite d'entrata? Dico, la fonte di reddito guadagna? Ha un lavoro?
No.
Una pensione?
Nemmeno. Niente.
E come mai? Le vedove di solito hanno una pensione.
Forse perché io, sono un caso un po' particolare.
Cosa? Disturbi mentali? È già stata nell'altro reparto.
No! Quale?
A un certo momento l'uomo gli premette il piede e gli chiese se sentiva qualcosa. Poi gli toccò la gamba e, proseguendo, ci mostrava che le membra si raffreddavano e si facevano rigide. E quando il ventre era già insensibile, lui si scoperse il volto. Critone, disse, dobbiamo un gallo ad Esculapio per la mia guarigione. Dateglielo, senza dimenticarvene. Allora Critone gli chiuse le labbra e gli occhi. E gli chiuse gli occhi.
E perché sarebbe un caso particolare il suo? Dico a lei, signora. Lei è venuta per chiedere un sussidio, vero?
Sì.
E quindi deve spiegarci la sua situazione, senza reticenze o falsi pudori. Coraggio. Faceva per caso la puttana?
No. Io non ho pensione perché sono la vedova di un condannato a morte.
Non potendo dominare l'emozione, Critone si era alzato. Apollodoro scoppiò in grida e lamenti. Io mi coprii il volto nel mantello per nascondere le lacrime e piansi. Non piangevo per lui, ma per la mia sorte, pensando di quale amico sarei rimasto orfano. E lui disse, «Che cosa fate, amici? Ho allontanato mia moglie e le altre donne per non avere questi eccessi. State dunque tranquilli e siate forti».
No!
E così lei sarebbe la vedova di un condannato a morte. Un caso piuttosto raro per l'assistenza. Ma la condanna è stata eseguita?
Sì, eccellenza.
Eccellenza. Veramente, signora, la condanna a morte non c'è più? Forse è la sua l'eccezione che conferma la regola. Se lo dice lei, le mie condoglianze.
Oh, è successo tanto tempo fa. Mi sono messa il cuore in pace.
Questa circostanza, però, non semplifica le pratiche relative all'eventuale assistenza.
Anzi,
potrebbe complicarle. Un condannato a morte avrà commesso qualche reato, un gravissimo reato per forza. Non vorrei offenderla, signora.
Già, a lume di candela sembra che lei abbia ragione, secondo il buon senso.
Appunto. Quindi per l'assistenza ci vorrà una procedura particolare, un giustificativo specifico, un parere specialissimo del ministro competente.
Chi è? E quale?
Dipende. In tempo di pace i condannati a morte sono pochissimi, un'autentica rarità, per cui non esiste nemmeno di conseguenza un servizio vedove al ministero. Lei lo capisce, vero?
No, forse no, ma non importa, fa lo stesso. Allora devo andare, vado.
Aspetti, abbia pazienza, buona donna. Noi siamo un servizio sociale e dobbiamo assistere tutti, eventualmente anche i delinquenti.
No!
Perché è stato condannato suo marito?
Mi scusi, ma io non l'ho capito mai bene.
Già. Probabilmente era innocente. Di solito sono tutti innocenti.
Innocente, no.
Insomma, perché l'hanno condannato quel poveretto?
Poveretto mica tanto. Ma per la condanna io non ho capito bene.
Strano.
Ah, sì. Lui era un po' strano. Stravagante.
Stravagante? Per una condanna a morte direi che non basta.
Ma la gente è cattiva, sa.
Oh, la gente cattiva, andiamo. Siamo tutti cattivi e tutti buoni. Comunque, stiamo ai fatti. Io sono qui per aiutarla, sono pagato per questo.
Sì.
Ma devo capire. Lei mi deve spiegare. Non deve nascondere niente.
No, no.
Niente.
No.
Beh, capisco lo stato d'animo della vedova di un assassino.
No, assassino no! Non ha ammazzato nessuno, nemmeno quando andava in guerra.
In guerra? Forse è stato condannato per diserzione.
In guerra mio marito ha fatto il suo dovere. Era in infanteria, reparto opliti.
Opliti?
Sì, gli opliti, i granatieri.
Ah.
Ha avuto anche qualche sussidio. E se era più furbo, si prendeva una pensione da ex combattente, ne aveva diritto. E invece...
Poi manifestò il desiderio che la moglie e le altre donne se ne andassero e tornò da noi. Critone disse, crede che io sia quello che tra poco vedrete morto. E quindi mi chiede disposizioni per i miei funerali. Ma non è così, perché qui rimarranno solo le mie spoglie, mentre io andrò a raggiungere una sede straordinaria e felice. Così Critone non dovrà addolorarsi vedendo la mia salma sul rogo o in una fossa. Non dovrà addolorarsi. Non dovrà addolorarsi, Critone. Critone, non avrai...
Dunque, signora, parli. Io non ho tempo da perdere.
Mio marito è stato condannato per l'accusa...
Sì?
...di corrompere la gioventù.
Ah? corrompere la gioventù. Insomma, qualcosa come una specie di maniaco sessuale, una specie di mostro. Per una condanna a morte ci devono essere dei fatti gravissimi. Il cadaverino orrendamente mutilato, no, o qualcosa del genere. No, in queste circostanze mi sembra chiaro che noi non possiamo intervenire.
Niente, cadaverino! È stato accusato di corrompere la gioventù perché colpevole, hanno detto, di non adorare gli dèi dello Stato e anzi di introdurre nuove divinità, di sostenere che il sole è una pietra e che la luna è fatta di terra, di far apparire la peggiore causa come la migliore, insegnando queste cose agli altri, specialmente ai giovani.
Cosa? Accusato di non adorare gli dèi? Andiamo, vuol forse dire Dio, ma insomma...
No, gli dèi! Non ce n'è uno solo, ce ne sono parecchi.
Oddio, brava donna, comincio a non capirla. Un tribunale avrebbe condannato a morte suo marito per un reato immaginario, un reato d'opinione.
Perché d'opinione? Ma cosa vuol dire? Perché immaginario?
Ma perché gli dèi non esistono?
Esistono! E come esistono gli dèi?
Capisco. Lei non è stata nell'altro reparto.
Eh?
E non è mai stata sottoposta a un esame, qualche test attitudinale, mentale, psicologico.
Cosa vuol dire? Casomai solo da mio marito. Quando mi dedicava un po' d'attenzione.
Già. E questo marito, condannato a morte, la sentenza è stata eseguita? Come?
La cicuta. Gli hanno fatto bere la cicuta.
Ma allora? Socrate! Era Socrate!
Eh sì, Socrate!
Bene, bene, bene. Vediamo la scheda. Ecco la scheda. Socrate, cittadino ateniese, nasce nel 470 avanti Cristo, muore nel 399. Figlio di uno scalpellino e di una levatrice.
Sì, sì, giusto.
Condannato a morte a 70 anni dal tribunale di Atene. Diventa filosofo dopo un viaggio all'oracolo di Delfo.
Verissimo, verissimo. E lì sono cominciati i nostri guai. Sopra il tempio c'era una scritta: conosci te stesso. Una battuta che non fa male a nessuno. Ma l'oracolo ha detto che Socrate era l'uomo più sapiente di tutti. Figurarsi. E lui l'ha presa sul serio. E così ha cominciato ad andare attorno a dire a tutti: conosci te stesso. Come se fosse la cosa più importante della vita. Ma per chi? Dico io, per chi? Eccellenza. Eccellenza, c'è tanta gente che preferisce non conoscersi per niente, ma soddisfare la propria ambizione, fare i soldi, avere il potere, levarsi tutte le voglie. Io ho un elenco, va? Eccolo.
Ma sì. Dunque, Socrate partecipa ad alcune campagne militari di Atene.
Gliel'avevo detto?
Ha sposato una donna di umili origini, Santippe.
Ecco, sono io.
Eh sì, naturalmente. Considerato l'inventore della dialettica, cioè del metodo di cercare la conoscenza per mezzo di domande e risposte, la maieutica socratica.
Eh sì, la cosa lì l'aveva imparata dalla madre che faceva la levatrice.
Certo. E poi, ecco, c'è la polemica con Aristofane. La conosci?
Sì che la conosco. Aristofane, quel commediografo, quel buffone. È lui che ha rovinato mio marito. Quando ho messo attorno la voce che era un miscredente.
Certo, il suo è un caso davvero straordinario.
Perché? Perché è straordinario? Io le cose le so perché le ho vissute sulla mia pelle.
Naturalmente. Dunque, Aristofane.
Quel mascalzone! La colpa è tutta sua. Quando ho messo in berlina Socrate, appeso per aria nel pensatoio, cioè un cesto, a dire fesserie.
Sì?
Sì, qualche fesseria l'avrà anche detta, non dico di no, ma non appeso a un cesto, come ha scritto quel tale. E poi va a dire che insegnava i trucchi per non pagare i debiti e a parlare con le nuvole invece che con gli dèi. E anche che negava perfino l'esistenza di Giove.
Aristofane?
Sì, gliel'ha fatto dire quel guittone di Aristofane. È tutta la gente a crederci a teatro. E anche che andava in giro scalzo come un mendicante. E che in casa c'erano le cimici nel materasso. Come se non avesse nessuno per accudirlo e rammendarlo. E ha scritto anche che non si lavava mai. Che aveva sempre addosso lo stesso mantello coi buchi. Che puzzava. E che andava insegnando agli allievi le ragioni fisiche per le quali si formano i venti intestinali. Quel sozzone!
Sì, 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 sì. Questo veramente non lo vedo nella scheda di Socrate.
Non sarà nella scheda, ma lo dicevano e lo recitavano. E tutti ci credevano, maledetti!
Signora! Diciamo pure che Socrate, insomma suo marito, è rimasto vittima di un infortunio giudiziario.
Infortunio?
Ma prima o poi la storia rende giustizia a tutti. Pensi che oggi si insegna in tutte le scuole che è stato lui, in certo senso, il fondatore della filosofia, dell'arte di ragionare.
Si insegna oggi? Ma allora, quando l'hanno ammazzato,
È spiacevole, spiacevole.
Corruttore della gioventù. Ateo e sovversivo. E della vedova e dei tre figli. Chi se n'è occupato, Chi?
Calma, vediamo.
Sì, calma.
Mi lasci guardare la scheda, sì. Sì, Santippe, basta. Non c'è altro.
Le sembra giusto,
Signora, ragioniamo adesso. Noi siamo un ufficio per erogare una certa assistenza sociale. Mm. Ma devo dirle che il caso Socrate non è di mia competenza, lo capisce, no? E poi lei d'altra parte cosa c'entra? Non vedo il nesso, anche se ci può essere qualche analogia, una omonimia.
L'omonimia? Il nesso? Ma io sono la vedova Socrate e mi sembra di avere diritto a un sussidio e anche una riparazione. Dal momento che anche lei ammette che era un filosofo importante. Anche se io non lo sapevo, non l'avevo capito.
Per capire bene le cose bisogna capirle tardi. Dopo.
Dopo.
Per avere poi il tempo di riflettere. Una regola che vale per tutti. Adesso, per esempio, sembra assurdo che qualcuno sia condannato a morte perché non è molto sicuro dell'esistenza degli dèi. E gli dèi? Giove, Minerva, Marte. E quella buona donna di Venere, figurarsi.
Come? Lei mi vuole fare un tranello? No! Io agli dèi ci credo, e come? E anche Socrate ci credeva, ha capito?
Ma sì, stia calma. Lei crede agli dèi e non mi stupisce, dal momento che crede anche di essere la vedova di Socrate.
Cosa
dici? No, non c'è niente di male. Ma io non posso dare un sussidio di assistenza a una persona che è inevitabilmente deceduta 3 secoli avanti Cristo, più di 2000 anni fa. Andiamo.
Io deceduta? Io sono viva, e come? Santippe è viva! E invece lei, il morto, anche se crede di essere vivo, con i suoi moduli, le sue schede, il suo calcolatore, lei è uno zombie, eccellenza. Ecco, sì, un cadavere vivente, lei. Crede che sia io un fantasma o magari una pazza, Oh, lo dica pure, che mi crede una pazza.
Ma no, comunque...
Ecco, sì, certo, per secoli Santippe è stata solo... Solo una casalinga musona e bisbetica. E adesso che si decide a parlare, a spiegare, a chiedere, diventa una pazza. Cosa le importa se Socrate è morto ieri o 2000 anni fa, Era un filosofo, e la filosofia è fuori del tempo, o no?
Beh, sì.
Bravo, Santippe! Brava!
E allora, dico io, lo volete dare uno straccio di pensione, di aiuto, alla vedova di un filosofo condannato a morte ingiustamente e assassinato da voi?
Brava!
Un aiuto!
Ah,
va bene, ma si calmi. Preparo il certificato per l'assistenza sociale adeguata, terapeutica, psichiatrica, anzi, ma si calmi, si calmi!
Si calmi, si calmi, si calmi! Ah, anche lui, Socrate, mi diceva calma, calma. Ma perché mi dovrei calmare con tutti i guai che mi sono successi e la vita che ho fatto? Ma davvero lei? Lei credeva che Santippe fosse diventata una pecora?
Brava!
E dica a quei due inservienti di non mettermi le mani addosso, perché in manicomio ci so andare anche da sola, sì. Non è la prima volta, conosco la strada. Andiamo. Lì c'è Socrate che mi aspetta. Vengo, Socrate, vengo!
Io vado a morire, giudici. Voi continuerete a vivere. Chi di noi due si volga, tuttavia, verso una condizione migliore è cosa oscura a tutti, meno che a Dio.
Per la serie Ipotesi Donna, Chettifusco ha interpretato San di Fabio De Agostini, con Alarico Salaroli nel ruolo dell'esperto e Dino Di Luca nel ruolo dell'uomo. Sonorizzazione Mauro Monti. Realizzazione tecnica Marta Moranda. Montaggio Vilma Crivelli. Regia Fabio De Agostini.